Trentesima domenica. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, al capitolo 35. Leggiamo gli ultimi versetti. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Questa è una parola di grande consolazione. Quasi potremmo dire che è proprio un'icona della preghiera, questa preghiera del povero. Nasce dal cuore del povero, che non è semplicemente l'uomo senza mezzi e senza beni, ma è l'uomo consapevole dei suoi limiti umani e soprattutto che non si scandalizza della sua povertà, della sua solitudine, della sua inadeguatezza e di non trovare intorno a sé motivo di consolazione. Ma la sua voce si rivolge direttamente al Signore perché lo ascolti e così attraversa le nubi. Questa è un'immagine che fa riflettere sul potere della preghiera, non tanto perché si pensi che Dio sia lontano da noi lassù, ma perché la preghiera riesce ad attraversare le nostre nubi, quelle dello sconforto, della sfiducia e di tutto quello che ci separa da Dio e che non viene da Lui ma da noi. C'è nella preghiera del povero una forza che supera gli stessi limiti umani e non desiste finché non raggiunge la meta. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 4. La confessione di Paolo in questa seconda lettera è quella dell'uomo che si consegna totalmente al Signore, conoscendo la povertà di chi è arrivato al confine ultimo della sua vita. Ecco i primi versetti. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. In quanto prigioniero, Paolo è nelle mani di chi lo ha condannato e presto lo priverà della vita, ma egli sa di essere più libero di chi lo condanna. Infatti, per la sua fede può trasformare la sua condanna a morte in offerta della sua vita, in dono, ed è proprio questo che lo rende libero, ed è proprio la sua morte che lo sottrae alle mani degli uomini e lo pone nelle mani del Signore. Leggiamo un altro versetto. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo. Ecco in queste parole è la Pasqua di Paolo, il suo passaggio. E gli confessa di aver attraversato anche l'abbandono e la solitudine proprio durante il giudizio in tribunale. Questo non è strano se pensiamo che anche se qualcuno avesse cercato di difenderlo nel tribunale romano, sarebbe subito stato accusato come lui. Così è accaduto a Gesù nel suo giudizio davanti a Pilato, quando sembrava che fossero rimasti solo i suoi accusatori, mentre Tutti quelli che lo avevano seguito erano scomparsi. Questa è la prova più pesante per chi è giudicato. Vedere che gli amici sono scomparsi. Non tanto che non si sono schierati dalla sua parte pubblicamente, ma che sono veramente scomparsi. Ed è proprio in questa prova che Paolo ha riconosciuto la presenza del Signore, il primo di tutti gli innocenti condannati. Ed ecco la pagina evangelica tratta dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti da 9 a 14. Ecco il primo versetto. Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ecco, con queste parole, la provocazione di Gesù. L'intima presunzione di essere giusti conduce al giudizio degli altri e a stabilire una distanza che è fondata solo su una valutazione errata di chi siamo veramente. E proprio in questa distanza si insinua la radice di ogni divisione e anche di ogni oppressione. Dalla presunzione della propria giustizia nasce l'ingiustizia peggiore, quella che conduce a dire io non sono come gli altri. Ed ora ascoltiamo la parabola. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Ed ecco il fariseo, che è uno come noi, cioè che vede i difetti e i peccati degli altri, su cui punta lo sguardo, ma è cieco nei confronti di se stesso. A lui basta sapere di stare dalla parte giusta, cioè di quelli che adempiendo determinate regole ritengono di poter parlare faccia a faccia con Dio, stando in piedi, ringraziandolo di non essere come gli altri. In questa preghiera, che in realtà non è una preghiera, vi è qualcosa che a prima vista non appare, ma che emerge se ci riflettiamo un poco, e allora ci sorprende. È infatti il tentativo di considerare Dio come complice. In realtà mi colpisce sempre la solitudine di questo fariseo, che è quella di ogni uomo che pone una distanza tra sé e gli altri fondata sulla sua presunzione di giustizia. Il fatto che non ne sia consapevole non vuol dire che non ci sia. E questa sua non consapevolezza non solo accresce la sua distanza, ma gli impedisce di entrare in relazione con Dio, davanti al quale invece rivendica il suo diritto a non essere come gli altri uomini e così a renderlo complice del suo giudizio su di essi. Ed ecco la seconda figura di questa parabola. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Ed ecco il pubblicano. Con questo titolo si identificavano quegli uomini che per motivi di interesse divenivano complici del sistema di occupazione dei romani, riscuotendo dai fratelli ebrei le tasse a favore dell'imperatore. L'atteggiamento di quest'uomo rivela un grande disagio, come chi sa di essere fuori posto nel tempio. E questo deriva anche dal fatto che un pubblicano, essendo conosciuto da tutti come peccatore, non potrebbe entrare nel luogo santo. Eppure quest'uomo ha il coraggio di correre il rischio di essere cacciato via e vi entra appesantito dalla consapevolezza di essere peccatore in quanto traditore del suo popolo e dunque infedele agli occhi stessi di Dio. Stando a distanza, piegato, con gli occhi bassi, confessando il suo stato di peccatore, ha il coraggio della vera fede, che è quello di chiedere che Dio abbia pietà di lui. Ora Gesù apre lo sguardo di chi lo ascolta, rivelando il pensiero di Dio. E infatti questo è il pensiero di Dio, che abbiamo già ascoltato quando Gesù dice: io vi dico, questi a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Intanto Dio ha ascoltato tutti e due gli uomini, ha ascoltato anche le parole del fariseo, che non sono però, come abbiamo visto, una preghiera, e ha risposto. E anche se la sua risposta resta segreta, perché non invia né parole né segni, tanto che potremmo dirci: ma allora davvero le cose restano così come sono? Anche se non risponde in maniera sensibile, la sua risposta agisce ed è vera ed è autentica nella vita di questi due uomini. Il fariseo infatti non riceve nessun rimprovero da Dio e il pubblicano nessuna consolazione sensibile. Per noi che abbiamo sempre bisogno di sentire qualcosa, sembra che così tutto resti sospeso. Eppure il senso della parabola che Gesù ci svela ci dimostra qual è il pensiero di Dio. Il peccatore infatti viene giustificato, cioè gli viene riconosciuta una giustizia che non è quella ovviamente del suo peccato, ma dell'aver riconosciuto il suo peccato. Egli non lo sa che questo accade, ma accade. Agli occhi di Dio egli è giustificato. E forse basta proprio la sua preghiera a dargli pace, anche senza conoscere la risposta di Dio, perché quella preghiera nasce dalla fede e la fede non ha bisogno di altre prove. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.